/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, care amiche e cari amici, buon pomeriggio e buon mercoledì 1 luglio del 2026. Mercoledì, il primo del mese, il primo di luglio non potrebbe essere altrimenti, e l'appuntamento è quello consueto, quello con Chiedilo a Iura, la rubrica di servizio più utile per le ascoltatrici e gli ascoltatori per dipanare le matasse nel groviglio delle leggi, delle norme e del vivere quotidiano, che è a disposizione di tutte e di tutti. E allora, intanto subito, perché abbiamo già a disposizione il nostro parterre, partiamo dal padrone di casa, il presidente nazionale dell'agenzia, Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti anche da parte mia.
Eccoci qui, torna ai nostri microfoni l'esperto internazionale di accessibilità ICT, componente della Task Force Europea per la Normazione Tecnica IAA, Roberto Scano. Buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'ospitalità come sempre.
E il nostro, in senso di UIC, Walter Scarfia, formatore in tema di disabilità visiva, esperto in tecnologie assistive. Bentornato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Eccoci qui, una contemporaneità del tema di quest'oggi che non teme paragoni, perché il titolo scelto dal presidente Franco Lepore della trasmissione di oggi è Un'intelligenza artificiale per un'accessibilità reale? Con il punto di domanda che già sottintende le sue criticità. Questo è un tema che sta trasformando profondamente la nostra società e che sempre più spesso entra nella vita quotidiana, talvolta anche senza che ce ne accorgiamo. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, che è una delle innovazioni tecnologiche più importanti e discusse del nostro tempo. Come per tutte le cose, c'è chi la guarda con entusiasmo, chi con curiosità e chi invece con una certa preoccupazione. E in effetti le domande che porta con sé sono tantissime. Quali opportunità offre? Quali rischi comporta? Come può incidere sui diritti delle persone? E soprattutto, come può contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità? L'intelligenza artificiale è già presente in numerosissimi strumenti che utilizziamo quotidianamente, dagli assistenti vocali ai sistemi di riconoscimento delle immagini, dai traduttori automatici ai software che supportano l'apprendimento, il lavoro, la comunicazione. Tuttavia, come ogni tecnologia potente, richiede molta consapevolezza, competenze e regole chiare per essere utilizzata in modo corretto, sicuro, inclusivo. Nel corso di questa trasmissione, quindi, cercheremo di comprendere intanto come l'Europa e l'Italia stanno regolamentando questa materia attraverso le più recenti normative. Approfondiremo gli aspetti tecnici dell'intelligenza artificiale, analizzandone il funzionamento, le potenzialità, i possibili rischi. E infine ci concentreremo sulle applicazioni concrete che possono favorire l'autonomia, l'inclusione sociale, l'accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità. Per questo, per affrontare la complessità di questi temi, abbiamo tre autorevoli esperti. E partiamo dal presidente Franco Lepore. Presidente, devi aiutarci a comprendere il quadro legislativo che tratta la materia come prima cosa. L'Unione Europea recentemente ha approvato il regolamento 2024-1689, noto come AI Act. Quali sono gli obiettivi principali di questa normativa?
Ebbene sì, anche l'intelligenza artificiale necessita di norme chiare, regole certe, anche perché è un tema alquanto spinoso e lo vedremo oggi attraverso i nostri esperti. In ogni caso, il regolamento europeo rappresenta, diciamo così, la prima disciplina organica al mondo che è stata dedicata appunto all'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano sicuri, trasparenti e rispettosi dei diritti fondamentali. Ecco perché abbiamo deciso di trattare la materia, perché anche in tema di intelligenza artificiale si parla comunque di diritti. Il regolamento europeo adotta un approccio basato sul rischio, ovvero maggiore è il rischio che un sistema comporta per i cittadini e maggiori saranno gli obblighi imposti ai produttori e agli utilizzatori. Ovviamente sono vietati alcuni utilizzi particolarmente pericolosi, come determinate forme di manipolazione, è un aspetto che deve essere abbastanza attenzionato, visto anche il progresso tecnologico oggi che oggi consente di fare l'intelligenza artificiale. L'altro aspetto che bisogna attenzionare è quello della sorveglianza indiscriminata, senza controllo e senza preventiva autorizzazione, quindi aspetti che devono essere sicuramente normati per il bene di tutti. Per i sistemi ad alto rischio, come quelli per esempio utilizzati in ambito sanitario, ci sono anche delle regole maggiormente stringenti. Sono previsti poi ulteriori requisiti di controllo, soprattutto per quanto riguarda le persone con disabilità, poiché le persone con disabilità vengono considerate persone particolarmente fragili in questo tema. E con particolare riferimento alle persone disabilità, si sta cercando di regolare la materia affinché questo sistema non generi esclusione e, nel peggiore dei casi, discriminazione.
Ecco, entriamoci dentro proprio allo specifico di questa materia, Presidente. Parliamo del regolamento europeo, naturalmente. Quali sono le tutele specifiche che vengono introdotte per le persone con disabilità?
Allora, il regolamento europeo richiama espressamente il rispetto dei diritti fondamentali sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e parte anche dal presupposto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Come ho detto prima, le persone con disabilità sono considerate potenzialmente, cioè devo precisare potenzialmente, tra i soggetti più vulnerabili del sistema. E questo potrebbe comportare un problema per quanto riguarda gli automatismi dell'intelligenza artificiale, che potrebbero non essere sufficientemente controllati dalle persone con disabilità. Per questo motivo viene richiesto che i sistemi di intelligenza vengano
Presidente, ti stiamo perdendo o stiamo cercando di ripristinare, perché l'ultima frase l'abbiamo persa. Allora, dobbiamo ripristinare la comunicazione con il presidente Franco Lepore, che è un po' balbettante. Presidente, se ci senti, possiamo provare a chiamarlo probabilmente. Eccoci qui, adesso andiamo subito alla riconnessione con il presidente Franco Lepore. Regia ha il numero. Ah no, è tornato. Presidente Franco.
Eccomi, ci sono, mi sentite?
Adesso sì, qualora avessimo difficoltà, la regia ti chiamerebbe sul cellulare. Il bello della diretta.
Quindi, la normativa in esame promuove appunto la trasparenza, l'accessibilità e la supervisione umana. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, che comunque deve avere, per la sicurezza di tutti, una supervisione umana, soprattutto per quanto riguarda le decisioni che incidono significativamente sulla vita delle persone.
E allora, per quanto riguarda invece l'Italia, perché l'Italia ha affrontato la materia dell'intelligenza artificiale dal punto di vista normativo, E quali sono, allora ti chiedo, Presidente, gli obiettivi della legge italiana, che è la numero 132 del 2025?
La legge italiana mira a disciplinare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei vari settori della vita pubblica e privata. Oggi noi sappiamo benissimo che l'intelligenza artificiale ha mille usi. La norma cerca di valorizzare diversi principi, tra i quali la centralità della persona, prima di tutto. Stiamo parlando di un tema che deve riguardare le persone, e nel nostro caso le persone con disabilità, che devono essere al centro di tutte le progettazioni. Ovviamente si parla della tutela della dignità umana, quindi l'intelligenza artificiale non deve assolutamente limitare la dignità umana. La non discriminazione, anche perché la legge italiana trae spunto dal regolamento europeo, che ha parlato appunto di discriminazione. La sicurezza e la trasparenza sono temi estremamente delicati, soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale incontrollata. È un tema che necessita appunto maggiore attenzione. In particolare, il provvedimento ha lo scopo di disciplinare i principi riguardanti l'uso dell'intelligenza artificiale, la programmazione, l'adozione, la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Viene ribadito in questa legge che l'intelligenza artificiale deve essere un strumento al servizio degli esseri umani e non uno sostituto delle responsabilità decisionali, e questo è un tema estremamente delicato, perché oggi qualcuno è convinto del fatto che l'intelligenza artificiale di fatto si sta sostituendo alla persona umana.
Presidente, c'è qualche altro aspetto della legge 132 del 2025 che merita particolare attenzione, ovviamente in riferimento alle persone con disabilità?
È vero che la legge è stata promulgata in riferimento alla generalità delle persone. In ogni caso ci sono diversi riferimenti espressi alle persone con disabilità, e sono riferimenti in vari ambiti. In particolare il provvedimento stabilisce che l'intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, favorendo tra l'altro anche attività di prevenzione, di diagnosi e anche di cura. Ovviamente tutto questo sempre nel pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità, e anche, tema estremamente spinoso, nella protezione dei dati personali. Inoltre la legge precisa che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non può comportare discriminazione nell'accesso alle prestazioni sanitarie. Tutto questo per il principio di garantire l'uguaglianza sostanziale e non solo quella formale. E anche la legge italiana parla della tutela delle persone con disabilità, che vengono considerate le persone, per così dire, più fragili del sistema. La legge promuove altresì lo sviluppo, lo studio e diffusione di sistemi di intelligenza artificiale destinati a migliorare la condizione di vita della persona con disabilità. La norma individua tra l'altro alcuni obiettivi specifici, e quindi si parla di favorire l'accessibilità, di sostenere la mobilità indipendente, incrementare l'autonomia personale e la sicurezza, migliorare il benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, agevolare i processi di inclusione sociale, e inoltre, cosa molto interessante, anche la legge italiana sull'intelligenza artificiale richiama l'utilizzo di tali strumenti attraverso l'elaborazione del progetto di vita individuale, stiamo parlando della riforma sulla disabilità, che ha introdotto il progetto di vita. Tutte queste disposizioni concorrono a garantire che l'innovazione tecnologica di cui oggi noi stiamo parlando non deve introdurre nuove forme di esclusione, perché se l'intelligenza artificiale non viene gestita, controllata adeguatamente, il rischio è quello di essere esclusiva per quanto riguarda le persone con disabilità, per esempio per quanto riguarda l'accessibilità degli strumenti, ma poi ne parleranno sicuramente meglio gli altri relatori. Tutto questo, l'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale deve favorire l'uguaglianza di pari opportunità e la piena partecipazione sociale delle persone con disabilità. Quindi stiamo parlando di un tema sì certamente innovativo, sì in fase di profondo cambiamento e profondo sviluppo, ma che deve essere adeguatamente normato per non avere poi un aspetto decisamente incontrollato che poi può creare più problemi che benefici. E per questo motivo che sia a livello internazionale che a livello nazionale si sta correndo ai ripari attraverso l'adozione di norme specifiche.
Torno da te tra qualche minuto, Presidente, perché adesso voglio chiamare in causa Roberto Scano, che ricordo a chi ci sta seguendo essere esperto internazionale di accessibilità ICT, componente della Task Force Europea per la Normazione Tecnica IAA. Roberto Scano, negli scorsi mesi lo European Disability Forum ha emanato un documento contenente delle linee guida per monitorare l'applicazione della normativa europea nei vari stati. Qual è la posizione del forum sull'intelligenza artificiale?
Grazie mille per la domanda. L'European Disability Forum, che ricordiamolo, rappresenta oltre 100 milioni di persone con disabilità a livello europeo, su questo ha una posizione che è molto chiara e proattiva verso il discorso dell'intelligenza artificiale, e chiaramente lo dicono che non sono contro la tecnologia, ma sono chiaramente, come diceva anche Franco prima, per un'IA inclusiva che non lasci indietro nessuno. Quindi questo è un tema fondamentale. L'AI deve diventare qualcosa di inclusivo, non qualcosa, una nuova tecnologia che escluda. E è chiaro, tra i vari documenti proprio che ha pubblicato l'European Disability Forum negli ultimi anni, quello che hai citato, il Position Paper dedicato all'AI Act e soprattutto alla guida per monitorare l'applicazione della normativa europea nei vari stati membri, questo è stato fatto verso la metà del 2025. È uno strumento pratico proprio dedicato alle associazioni che in ambito nazionale gli spiega come vigilare sull'attuazione dell'AI Act e perché sia fatto in modo che sia veramente inclusivo per la disabilità. Quindi l'AI è un'enorme opportunità di potenziamento, di empowerment per le persone anche con disabilità, ma solo se sviluppata con le persone con disabilità, quindi non solamente per loro. Infatti l'EDF cosa chiede? In quattro punti fondamentali: il coinvolgimento obbligatorio delle organizzazioni di persone con disabilità in tutte le fasi, dalla progettazione ai test al monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale. Altra cosa importantissima, già accennata prima da Franco Lepore, valutazione obbligatoria dei possibili pregiudizi discriminatori verso la disabilità, quindi ad esempio con sistemi di riconoscimento facciale, riconoscimento vocale, nei processi di assunzione delle persone non deve essere danneggiata la persona con disabilità se lei ha riconosce eventuali disabilità. Altra cosa, bisogna fare e garantire quello che io mi occupo sotto l'aspetto tecnico normativo, un'accessibilità universale di tutti i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, e questi devono essere chiaramente devono seguire le regole di accessibilità definite dall'European Accessibility Act, dalla direttiva la Web Accessibility Directive, quella dedicata alle pubbliche amministrazioni, ossia tutto ciò che poi è interazione, interfaccia fornita agli utenti deve essere non discriminatorio. Quindi in sintesi, per l'European Disability Forum, l'AI deve rispettare i diritti umani, e quindi ciò che da anni, da oramai 20 anni quasi, a dicembre compie 20 anni, le dice la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Quindi non è una questione tecnica, è una questione di diritti che vanno garantiti a tutti.
Ecco, da questo punto di vista l'intelligenza artificiale è strettamente collegata anche all'accessibilità digitale. In quest'ambito, in che modo può favorirla l'accessibilità digitale? Naturalmente il soggetto è sempre l'intelligenza artificiale.
Assolutamente, qui come sai sfondi una porta aperta, visto che sono oltre 25 anni che scrivo standard in tema di accessibilità digitale. Tra l'altro ho fatto qualche settimana fa, è uscito pure un libro dedicato su questi temi, dove ho anche accennato il tema dell'intelligenza artificiale. Ma questo è un punto fondamentale, cioè l'intelligenza artificiale non è uno strumento che va messo in parallelo all'accessibilità digitale. È uno dei suoi, ormai diciamo, moltiplicatore per garantire l'accessibilità, perché chiaramente lo vediamo in ogni settore, puoi fare in pochi secondi cosa che prima richiedevano ore o addirittura non era possibile fare. Se prendiamo qualche esempio, ma poi ci sarà chi ne parlerà in dettaglio più di me, cioè, pensiamo alla descrizione automatica delle immagini, ci sono N strumenti, sono gli occhiali, indossi gli occhiali che ti dicono cosa c'è davanti, i sottotitoli e le traduzioni in tempo reale. Quindi velocizziamo alcune tematiche che prima erano leggermente più lente o comunque più onerose. Una trascrizione vocale più accurata, ciò che noi stiamo dicendo magari anche in situazioni, in meeting, viene preso, viene trascritto, può essere rielaborato, vengono fatti verbali, vengono fatte iniziative. Ci può essere un adattamento automatizzato delle interfacce che utilizzano gli utenti, a seconda delle mie impostazioni, però sempre, come diceva Franco Repole, senza tracciare l'utente con disabilità, senza tracciare che un utente sta navigando un sito, sta usando un'app, utilizzando magari un lettore di schermo, usando i caratteri ingranditi. Su questo, tra l'altro, pure Agid, ma anche il garante per il trattamento dei dati personali, hanno detto attenzione, queste cose non vanno tracciate già nel web. Immaginiamoci adesso che vengono prodotte soluzioni che aiutano a migliorare usando l'AI, queste non devono esporre la disabilità alla tecnologia che stiamo utilizzando. Ma chiaramente poi ci sono anche app oramai che riconoscono gli oggetti, i testi, ostacoli, abbiamo anche strumenti che ci aiutano a produrre contenuti accessibili. Però voglio essere chiaro in questo caso su un aspetto importante, perché sembra la panacea, sembra che risolviamo tutto, ma l'AI non, ad oggi almeno, poi magari se ci risentiamo tra 10 anni potrebbe cambiare, ma ad oggi non sostituisce un buon design accessibile, lo può potenziare. Quindi se un sito, se un'app, se un software, se qualsiasi cosa possiamo interagire in ambito digitale, anche una lavatrice stessa, non è progettata bene sotto l'aspetto dell'accessibilità, l'AI può soltanto mettere una toppa, un po' quello che vediamo fare nei siti web con le finte AI, perché non sono delle AI, gli oggettini che ti autosistemano il sito. Non lo fanno spesso molto bene, anzi a volte creano problemi. E quindi in questo caso dobbiamo sempre dire bella l'AI, ma dobbiamo lavorare con i principi di Universal Design. Quindi possiamo con l'AI trasformare l'accessibilità, se la usiamo bene, da un aggiustamento, da un qualcosa per cui lo faccio fare a lei perché lo fa più velocemente, ha invece una caratteristica nativa di prodotti e servizi in digitale. Ma è chiaro che perché questo accada veramente dobbiamo progettare questi sistemi con le persone con disabilità, non solo per loro. Non facciamo anche in questo caso l'errore di dire io so cosa serve all'utente con disabilità, produco una soluzione AI che gli risolve i problemi. No, le persone vanno coinvolte.
L'intelligenza artificiale, a questo punto, proprio dalle sue parole, evinciamo che può essere molto utile anche al lavoro quotidiano delle associazioni di persone con disabilità. Qual è il contributo che deve aspettarsi il mondo del terzo settore?
Ma qui, diciamo, potremmo spaziare da tutti gli ambiti, cioè può chiaramente essere una rivoluzione per il lavoro delle nostre associazioni, che spesso tra l'altro lavorano con risorse molto limitate. Pensiamo ad esempio già in ambito gestionale, amministrativo, come ci può aiutare a compiti ripetitivi, i report, le rendicontazioni, le gestioni dei soci, e può quindi liberare tempo da dedicare alle persone, perché ricordiamoci, la tecnologia, se ben implementata, ci libera di tempo che diventa tempo inutile verso un tempo utile e utilizzabile verso terzi. Se io devo metterci 2 settimane per fare un report di tipo finanziario e ci posso mettere invece 1 ora, 2 ore rivedendolo, poi perché anche qui abbiamo il problema di cosa produce l'AI, non è detto che produce sempre cose positive, serve comunque, come vedremo poi, la competenza umana, ma il tema essenziale è: ho più tempo per gli altri. È chiaro che altra cosa importante che ci può aiutare, avendo oggi i dati sono il bene più importante che abbiamo oggi, dati, informazioni che possiamo prendere, elaborare mappe, per fare esempio, possiamo con queste soluzioni avere la possibilità di mappare i bisogni, le barriere, le buone pratiche sui territori anche molto vasti. Quindi analizzare informazioni, lanciare informazioni che ci aiutano a lavorare meglio. Io ho visto ad esempio alcune tematiche applicate al settore del turismo, dove questo tema è particolarmente esteso, che di fatto consentono di programmare magari dei viaggi, degli eventi, dicendo: io ho ad esempio una disabilità motoria, dammi dei percorsi, dammi delle indicazioni, delle strutture che mi possono aiutare. Cosa che prima facevo in una giornata, lo posso fare in un tempo inferiore. Altra cosa importante, possiamo creare materiale accessibile. Anche qui, partendo dal fatto che dovremmo crearlo già nativamente accessibile, materiale informativo di comunicazione, l'AI oggi ci sta aiutando anche a migliorare documenti, informazioni, anche a di grandi moli e quantità. Ci arriva materiale che magari è una scansione, un documento non adeguatamente leggibile, con l'AI, rispetto ai vecchi sistemi di riconoscimento carattere via dicendo, sta migliorando anche la comprensione dei testi, la struttura dei documenti, e quindi ci possono dare informazioni adeguate. Altra cosa, chatbot e strumenti, assistenti virtuali, magari anche multilingua, multicanale, per fornire informazioni e supporto ai soci, H24, anche qui chiaramente ragionando in modo adeguato. A tutti noi penso sia capitato di andare in un sito dove oramai stanno riducendo l'assistenza umana e inseriscono i chatbot o i voicebot, quelli che con interazione vocale, dove oltre a 3-4 domande non ti danno risposta. Quindi da un'assistenza che prima era umana e dava supporto all'utente, in molti casi si perde contatto, si perde informazione, anche in questo caso. Quindi anche le associazioni possono usarli, però con attenzione. Un altro paio di tematiche, possiamo fare anche formazione personalizzata per volontari, operatori, attraverso delle piattaforme, si dice, di adaptive learning, quindi a seconda delle esigenze formative del personale, l'AI mi dà contenuti, mi genera o mi rielabora contenuti a seconda del destinatario, quindi c'è un miglioramento anche qualitativo della formazione. Ultima, non ultima, ma il monitoraggio e l'implementazione delle norme, proprio come la guida di European Disability Forum, ossia strumenti che ci aiutano anche a analizzare le normative. Franco, essendo un avvocato, lo sa, ci sono moltissimi strumenti oggi AI che ci aiutano a cercare tra le norme, identificare criticità e quindi dare eventualmente anche interpretazioni e documenti. Quindi è chiaro che l'IA ci permette in questo caso di passare da un modello di assistenza, quindi l'idea di dare supporto, a un modello di empowerment di massa. Quindi attenzione, però le associazioni devono mantenere il controllo etico, ma non devono delegare, questa è la cosa importantissima, decisioni che riguardano i diritti umani alla macchina. Ci deve essere sempre un essere umano che usa la testa.
Ecco, andiamoci nello specifico delle dolenti note, diciamo così, perché è chiaro che l'intelligenza artificiale nasconde anche dei pericoli se utilizzata in maniera non consapevole. Quali sono i principali rischi di un utilizzo scorretto?
Allora, è chiaro che entriamo proprio nei pericoli reali, come giustamente facevi presente, che non vanno minimizzati, perché come tutte le tecnologie nasce neutra, però può creare delle problematiche. Quali sono quindi le principali rischi delle che possono avere le persone con disabilità, che sono un po' tra l'altro quelli accennati dal documento di European Disability Forum? I pregiudizi e la discriminazione fatta dagli algoritmi. Perché qual è il problema che abbiamo? Se abbiamo sistemi AI addestrati su dati tra virgolette normali, è chiaro che possono penalizzare le persone con disabilità. Pensiamo magari a un riconoscimento vocale, un sistema di voice bot, dove se io ho una persona che ha una disabilità, difficoltà nel parlare, mi viene discriminata verso le persone che invece non hanno questa tipologia di problematica. Oppure sistemi magari automatizzati di valutazione dei curricula, adesso ce ne sono moltissimi, che vanno a scartare magari dei curriculum con dei gap magari lavorativi che sono dovuti alla disabilità, quindi periodi di non lavoro, oppure addirittura che mettano filtri per evitare l'assunzione di persone che non hanno specifiche capacità. Altra cosa, l'ho già accennato parzialmente prima, l'inaccessibilità dei sistemi AI stessi. Questo è un problema che bisogna starci dietro, bisogna verificare che non venga causato agli utenti. Se io ho un chatbot o un tool AI che non è accessibile con un lettore di schermo o con comandi vocali alternativi, sto creando nuove barriere. Se mi danno un supporto tecnico, devo magari prenotare una visita medica, perché la pubblica amministrazione adesso ultimamente l'AI sembra la panacea di tutto, ma se metto un sistema AI che mi deve dare un supporto e non mi dà un supporto accessibile a tutti, sto discriminando una categoria di utenti. Altra cosa importante, la sostituzione delle persone anziché dare il supporto vero. Quindi il problema è che spesso il rischio è uso l'AI per sostituire esseri umani, magari interpreti LIS, assistenti alla comunicazione, senza però il problema di garanzie di qualità e senza alternative. Altro problema che ho segnalato spesso, anche quando scriviamo questi standard, in ambito di chatbot, nell'esempio stesso, io devo avere la possibilità di comunque di poter interagire con un operatore. Perché se ho una difficoltà visiva, uditiva o comunque di comunicazione, è chiaro che se la macchina non è in grado di comprendere ciò che sto dicendo, cosa che sto chiedendo, ho bisogno di avere un essere umano che me lo garantisce. Importantissimo il tema della privacy e sorveglianza, i sistemi di riconoscimento emotivo, perché questo ci sono quando magari fai dei colloqui, quando fai delle videochiamate, ci sono questi sistemi che analizzano lo stato della persona che hanno davanti allo schermo. Possono essere particolarmente invasivi per chi ha disabilità psichiche o cognitive, quindi ricordiamoci che c'è anche tutta questa tematica da seguire. Altra tematica, rischiamo di perdere le competenze. Come con l'uso del computer stiamo perdendo un po' tutti le capacità di scrivere con la penna, io ad esempio oramai faccio difficoltà a scrivere in corsivo, una cosa che anch'io, da ragazzo, facevo tantissimo, scrivo in stampatello, le dediche al libro ultime le ho scritte in stampatello, non riesco fisicamente più a scrivere in corsivo, quindi ho perso una capacità, grazie tra virgolette all'evoluzione della tecnologia. È chiaro che se noi deleghiamo tutto all'intelligenza artificiale rischiamo di perdere anche le capacità critiche, che era un po' quello che era nato all'inizio col web. Vado su Google, ciò che trovo come primo risultato è una cosa corretta, non è detto, devo avere la capacità di elaborare le informazioni. Altra tematica, la disinformazione. Ci sono moltissime risposte AI che possono essere errate anche sui diritti, su prestazioni o terapie, e possono avere conseguenze gravi, motivo per cui spesso quando si va a consultare l'AI di tipo generativo classica, da ChatGPT a similari, viene detto sì, ok, mi stai chiedendo un consulto medico, però sappi che non sono un medico, vai dal medico. Però purtroppo, ripeto, come c'è gente che si fida sui contenuti che trova sul web, si strafida sull'AI perché è un'intelligenza artificiale. Quindi la soluzione è sempre la stessa che dobbiamo applicare. La trasparenza, dobbiamo capire innanzitutto dove attinge questa tecnologia e su che basi sta lavorando. Dobbiamo coinvolgere le persone con disabilità sempre di più e regolamentare e fare una regolamentazione forte come quella dell'AI Act, perché le regole ci sono ma vanno applicate sugli strumenti che andiamo a utilizzare ogni giorno.
Ecco, e restando su questa falsariga, per sfruttare tutte le potenzialità dell'intelligenza artificiale, si evinceva già dal precedente discorso, bisogna saperla utilizzare. Sembra banale, ma poi tanto banale non è. E allora andiamoci nello specifico. Quali sono le competenze che dovrebbero sviluppare le persone con disabilità per utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale?
Guarda, su questo richiamo una battuta fatta qualche anno fa, avevo fatto in un convegno un intervento che era: non c'è accessibilità senza competenze, non ci sono competenze senza accessibilità. Cambiamo la parola accessibilità, che tra l'altro comincia con la A come Artificial Intelligence, quindi se noi vogliamo garantire che l'intelligenza artificiale sia effettivamente a supporto delle persone con disabilità e quindi le persone con disabilità la possono utilizzare in modo adeguato, dobbiamo richiedere una serie di competenze. Chiaramente competenze di base sull'uso dell'AI, capire cos'è, come funziona, quindi capire come chiedere, cosa chiedere, quali sono i limiti e come verificare le risposte. Io spesso faccio dei giochi proprio con l'AI, la cerco di ingannare, a volte la inganno tranquillamente, anche perché l'AI Come dice un collega che si occupa da anni di queste tematiche, l'AI è quell'amico che ti dà la risposta che vuoi sentire nel modo in cui la vuoi sentire. Quindi ti dà ragione spesso anche quando non hai effettivamente ragione. E su questo chiaramente va fatto il pensiero critico e verifica dalle fonti, quindi mai fidarsi totalmente su ciò che dice un modello AI. Quindi se l'AI mi dice che il cavallo bianco di Napoleone è nero, perché lo convinco che è nero, devo andare a verificare che effettivamente il cavallo bianco di Napoleone è bianco e non è nero. Andrò in ricerca delle fonti, che è difficile perché è un lavoro cercare le fonti affidabili, ma l'utente deve capirlo, deve impararlo a utilizzare. È un po' come quando usiamo lo smartphone e il tablet, dobbiamo capire quali sono i siti a rischio, quali sono i siti con le fake news. È un qualcosa che poi pian piano ci dobbiamo creare come consapevolezza nell'uso dello strumento. È chiaro che poi dobbiamo, sempre in consapevolezza, usare in modo consapevole tutti i vari strumenti di accessibilità integrati, i sottotitoli in tempo reale, i sistemi che descrivono le immagini. Oramai i nostri screen reader hanno l'AI integrata che ci aiuta a descrivere degli oggetti, ma questo non deve essere un qualcosa che mi fido totalmente di ciò che fa l'AI. Infatti, nelle regole di accessibilità che stiamo aggiornando anche su questi temi, viene detto che tutto ciò che è generato automaticamente dall'AI deve essere notificato all'utente. Quindi, se io ho un'immagine dentro un sito web e non c'è un testo alternativo e il lettore di schermo o un altro prodotto mi suggerisce cosa potrebbe esserci in quell'immagine, mi deve dire: guarda che ti sto suggerendo. Perché in questo caso io come utente devo dire: ah, mi sta dicendo che in questa immagine c'è un'icona con le spighe di grano, potenzialmente potrebbe essere che contiene glutine se sono dentro un sito di commercio elettronico. Ma se mi dice che è generato automaticamente da un software, so già che non è un'informazione messa da un essere umano, quindi devo porre attenzione a ciò che mi sta tentando di dire la tecnologia assistiva. Altra cosa importante, dobbiamo, proprio facendo questo esempio che vi ho appena fatto dell'autogenerazione delle alternative, delle informazioni fatte dalle tecnologie assistive, che, come dice la parola stessa, cercano di assistere, cercano di supportare gli utenti, è saper personalizzare questi strumenti. Dobbiamo direttamente, tramite le associazioni, imparare a configurare questi assistenti vocali, lettori di schermo, strumenti AI per le nostre esigenze specifiche, perché la configurazione serve a quello. Non esiste una configurazione unica per tutto. Quindi dobbiamo personalizzarlo secondo le nostre capacità e le nostre esigenze. Altre cose, due cose importanti: la sicurezza digitale e la protezione dei dati personali. Soprattutto quando usiamo questi strumenti nel cloud, io ho visto con orrore anche in aziende, quindi anche questo, anche l'utente finale, anche l'utente con disabilità deve stare attento, caricare referti medici o estratti conto bancari in queste piattaforme. Dimmi, fammi un riassunto, spiegami cosa c'è. Ma io sto dando in pasto a non so chi del materiale mio, con informazioni personali, quindi attenzione a caricare documenti, informazioni lavorativi o personali su queste piattaforme per magari avere, ripeto, il riassunto del documento, perché ricordatevi che poi gli puoi anche dire cancella ciò che ti ho mandato, ma non hai la sicurezza che venga cancellato. Ultima, ma non ultima, le competenze in coprogettazione. La coprogettazione è la parola vincente in tutte le tematiche. Quindi chi vuole andare oltre può partecipare a test e feedback sui sistemi AI che utilizza. Quindi può aiutare al miglioramento. Quindi è chiaro che in questo caso sia le associazioni, ma anche i centri di formazione hanno un ruolo fondamentale. Bisogna creare percorsi formativi accessibili, magari con il supporto proprio anche delle AI stesse, e renderli personalizzabili per gli utenti. L'obiettivo quindi, attenzione, non è diventare esperti di machine learning. Adesso, tra l'altro, qualche settimana fa abbiamo pubblicato come ente di normazione UNI una norma che definisce i profili professionali di chi lavora nell'AI, ma quelli sono professionisti. Qui stiamo parlando di utenti, ma dobbiamo avere quindi utenti consapevoli e critici in grado di trarre il massimo beneficio senza subire rischi e senza subire discriminazione.
E dato che siamo arrivati a parlare di formazione all'utilizzo, è il momento di ascoltare anche Walter Scarfia. Oggi l'intelligenza artificiale è entrata a pieno titolo in diversi usi e applicazioni. Quali sono quelle più concrete che la sfruttano in favore delle persone con disabilità visiva?
Sì, buongiorno a tutti. Intanto molto è stato già detto, allora cerco di fare sintesi. E le applicazioni possono includere sistemi di riconoscimento degli oggetti, riconoscimento di immagini e lettura automatica di documenti e identificazione di persone, descrizione degli ambienti e diverse cose. Di giorno in giorno, le possibili applicazioni aumentano. Ad esempio adesso, dal momento che c'è meno distanza fra il codice macchina, insomma, il codice dei vari linguaggi e le richieste, le diverse necessità che possono avere i non vedenti, ma anche le persone affette da altre disabilità, si può praticamente programmare. Quindi uno si può, personalizzare la sua accessibilità. Cioè, anch'io ho riscoperto, ho rispolverato la mia vecchia passione per la programmazione, perché comunque prima dovendo programmare in codice bisognava veramente essere dei super esperti e poi perdere veramente molto tempo per compilare, eccetera. Adesso basta avere, una necessità, per dire io dovevo procurarmi una rubrica e invece di andarla a cercare fra le varie rubriche esistenti, che magari consideravano alcuni aspetti e altri no, io me la sono programmata da solo e mi sono creato la mia accessibilità. Per cui c'è questa novità e quindi anche nel campo dei chatbot che stanno modificando un pochino tutto, ma esiste una modalità particolare di costruire i prompt e di costruire anche un sistema che personalizzi al massimo, appunto come diceva prima Roberto Scano, personalizzi al massimo e configurino al meglio un pochino tutto. Per cui è possibile veramente fare molto, molto di più di quello che magari solo pochi mesi fa non si immaginava. Io ad esempio adesso non, mi, no, non, fu, non, non partiva il computer attraverso i miei occhiali, siccome ancora la sintesi vocale non mi supportava, e io praticamente attraverso i miei Ray-Ban sono riuscito a venirne fuori, quindi a leggere la schermata, a mettere a posto e a partire. Per cui anche in campo dell'autonomia dà veramente molti, molti punti. Poi c'è la navigazione assistita, la possibilità di capire la presenza di ostacoli che per noi sono veramente importanti, fondamentali, la possibilità di adattarsi a ogni tipologia di ipovisione o di udito, no? La possibilità di rispondere attraverso sistemi diversi, vocali, movimento degli occhi per altre persone con altre tipologie di disabilità, per cui veramente ci sono molte, molte possibilità.
A proposito di altre disabilità, l'intelligenza artificiale può essere molto utile anche alle persone sorde. In che modo può supportarle?
E intanto ci sono già le descrizioni e i sottotitoli che sono sempre più efficienti, sono sempre fatti meglio. Ricordo i primi sottotitoli di alcune app che erano veramente deleteri. Ecco. Adesso i sottotitoli sono migliorati, c'è la possibilità di trascrivere, come dicevamo prima, quindi ogni conversazione può essere trascritta, per cui le persone con difficoltà uditiva possono leggere, ci sono occhiali che si adattano ad ogni tipologia di udito, quindi protesi, anche dove protesi acustiche considerano l'intelligenza artificiale, e quindi si sta evolvendo tutto quanto. C'è anche la possibilità appunto di interagire fra non vedenti e persone sorde, per cui da un punto di vista della comunicazione aumentata, E insomma, molto si può fare e molto si potrà fare ancora meglio.
Ecco, e invece, sempre parlando delle varie disabilità, per quanto concerne la disabilità motoria o le difficoltà comunicative, come può scendere in campo l'intelligenza artificiale?
Come dicevo prima, appunto, potendo interfacciare i sistemi, gli assistenti vocali, i computer e quant'altro a tipologie diverse, quindi non solo attraverso una tastiera, ma attraverso una sintesi vocale, attraverso il movimento degli occhi o altre cose, mouse e quant'altro, anche le persone con disabilità motoria possono tranquillamente interagire, quindi avere le pari opportunità che cominciano ad avere anche i non vedenti e le persone affette da sordità. Quindi ci sono delle grosse prospettive anche a livello di protesi, che non devono essere trascurate, insomma.
Guardando al futuro, il futuro che si fa presente con una velocità vorticosa, quali sono, a tuo parere, gli sviluppi che possiamo aspettarci nei prossimi anni nel campo delle tecnologie assistive?
Intanto un po' di aspetti: la personalizzazione spinta al massimo, quindi la possibilità di adattarsi ad ogni tipologia di disabilità. Poi, siccome l'intelligenza artificiale si basa su una quantità di dati e quindi su algoritmi predittivi, la possibilità di prevenire alcune situazioni, di prevenire alcune difficoltà, che è ovviamente un calcolo probabilistico, quindi sappiamo, abbiamo già parlato ampiamente della questione affidabilità, no? Però tutte queste possibilità di predizione e di personalizzazione possono assolutamente essere di aiuto. Poi difficilmente riusciamo a pensare a quello che succederà fra 2 o 3 anni o 4 anni, perché veramente ogni giorno, e lo sa chi che si occupa di intelligenza artificiale, chi è esperto di intelligenza artificiale, ogni giorno si scoprono delle cose nuove. Ad esempio, in questi giorni io mi sto divertendo ad audiodescrivermi da solo film o video. Già, ad esempio, alcuni video del mio canale sono audiodescritti e non utilizzo sintesi, non utilizzo persone che mi descrivano, ma io in autonomia posso audiodescrivere tutti i fotogrammi dove i dialoghi tra le persone non ci sono. E ovviamente tutto deve essere analizzato, considerato, gli agenti ancora, cioè le persone, gli agenti dell'intelligenza artificiale ai quali man mano stiamo affidando i compiti, quindi attenzione a non delegare troppo. Anche perché non solo ci sono persone che fanno fatica a scrivere in corsivo, ci sono persone non vedenti che dimenticano il braille, persone non vedenti o anche vedenti che non sanno più scrivere una riga se non chiedono a Cloud, a ChatGPT o ad altre intelligenze artificiali. Quindi il problema della pagina bianca, che era l'incubo degli scrittori, anche l'incubo di noi che dovevamo magari scrivere una mail, non c'è più. Però non è un vantaggio, è un grosso svantaggio, perché dobbiamo affidarci completamente alla fantasia, che fantasia non è, dell'intelligenza artificiale. Noi esseri umani, con tutte le nostre fragilità e tutte le nostre debolezze, sappiamo quindi usare la fantasia, sappiamo appunto, come dicevo, essere umani. Sappiamo scrivere, solo dobbiamo fare un po' di fatica, dobbiamo toglierci di dosso questa voglia di non far più fatica.
Volevo chiederti un'ultima cosa, proprio sulla scorta della tua esperienza e del discorso che abbiamo sviluppato. A tuo parere, qual è il principale errore che va evitato quando si parla di intelligenza artificiale e disabilità?
È sempre questa cosa, ci sono questi due estremi, no? Ci sono persone, ma io lo vedo anche qui in associazione, quando io prospetto delle possibilità anche a persone che hanno 60, 70, 80 anni, che quindi possono ancora dire qualcosa, ma non sono già più così giovani, e c'è questa ritrosia, questa difficoltà di considerare qualche vantaggio, e quindi c'è la tendenza a dire: va bene, io finora sono andato avanti così, qualche cosa con molta lentezza la prendo, però con troppa lentezza, quindi si finisce per non per perdersi delle grosse opportunità. E del resto l'altro grosso errore è quello di essere completamente ottimisti. Ci sono persone anche molto giovani, anche non vedenti o disabili, che pensano di aver risolto tutto dando delle cose all'intelligenza artificiale, dando tutte le loro preoccupazioni, anche quelle preoccupazioni non datele all'intelligenza artificiale, dategli dei compiti da svolgere, delle cose estremamente pratiche, ma non chiedetegli di essere il vostro psicologo o cose del genere.
Mi sembra un consiglio di grande saggezza. Torno dal presidente Franco Lepore. Prima di salutarci e proseguendo su questa falsariga, presidente, qual è il messaggio da lasciare ai nostri ascoltatori riguardo al rapporto complesso e in buona parte ancora da scrivere, lo abbiamo sentito, tra intelligenza artificiale, diritti e inclusione?
Ma come abbiamo visto oggi, il tema è ampiamente dibattuto, ci sono pareri discordanti sull'opportunità, sull'utilizzo, sui vantaggi, sui rischi. È un tema che dobbiamo seguire attentamente, ovviamente l'agenzia Jura dal punto di vista giuridico seguirà sicuramente attentamente, e come hai detto tu, siamo solo all'inizio, nessuno ci potrà dire quello che potrà succedere tra 2, 3, 5, 10 anni. Certo che le prospettive sono veramente ottimistiche, però dobbiamo porre la massima attenzione, perché l'intelligenza artificiale non deve essere considerata un fine, ma è un mezzo. Il suo valore dipenderà dalla capacità della società di utilizzarla per ampliare diritti, opportunità e partecipazione. Se questo, sempre senza lasciare indietro nessuno. L'intelligenza artificiale deve essere comunque utilizzata in modo consapevole, l'abbiamo detto più volte oggi. Non si deve assolutamente sostituire alla persona umana, perché ci sono alcune cose che l'intelligenza artificiale non potrà mai fare.
Qualcosa mi dice che questa è la prima
governata dalle persone,
sì.
E non deve essere governata dalle persone e non deve comandare le persone. Una tecnologia realmente innovativa come è quella dell'intelligenza artificiale è, può considerarsi veramente innovativa e utile solo se è pienamente accessibile e utile a tutti coloro che la devono utilizzare. Questo deve essere lo scopo dell'intelligenza artificiale.
Benissimo, benissimo, presidente. Stavo dicendo, quando avevo perso per un attimo, che ho la netta impressione che questa sia la prima di una serie probabilmente lunga di puntate che è al centro del dibattito, con tutte le varie declinazioni e quelle che ancora non immaginiamo ancora. Concernerà proprio l'intelligenza artificiale e il suo rapporto con la società tutta, e nel nostro specifico con i diritti e le possibilità delle persone con disabilità. E allora per questo andiamo a ringraziare del preziosissimo contributo i nostri graditissimi ospiti che torneremo a sollecitare. È stato con noi l'esperto internazionale di accessibilità ICT, componente della Task Force Europea per la Normazione Tecnica IAA, Roberto Scano, grazie di esserci stato.
Grazie a voi per l'ospitalità.
E grazie al formatore in tema di disabilità visiva, esperto in tecnologie assistive di casa, qui nella / Radio Web, Walter Scarfia.
Grazie. Se posso aggiungere una piccolissima nota che mi è venuta in mente.
Certo.
Mutuata da un film di tanto tempo fa, quindi quando l'intelligenza artificiale non c'era. E c'era una frase che mi aveva colpito, e si diceva: la meta è molto importante, c'è la nave che ci porta alla meta, molte persone si innamorano della nave e dimenticano la meta.
molto bella e anche un monito poetico ma molto importante, grazie a Walter Scarfia. E naturalmente, caro presidente Franco Lepore, mi verrebbe da dire che ci salutiamo per un po' con Chiedilo a Iura.
Eh sì, faremo pausa per il mese d'agosto, classico. Ci ritroveremo pronti e temprati per settembre e anche ottobre, perché ci saranno anche delle novità anche dal punto di vista dei convegni per quanto riguarda l'agenzia Iura, ma non voglio spoilerare nulla, ci sarà modo e tempo di parlarne nelle prossime settimane.
L'unico spoiler che possiamo fare è che l'appuntamento è a mercoledì 2 di settembre, quindi tra un paio di mesi, con la classica pausa di agosto per le nostre rubriche, e tra queste Chiedilo a Iura. Grazie a tutti, buona estate, a prestissimo.
Grazie, buongiorno a tutti.
Un saluto a tutti.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.